Massimiliano Faini, direttore di Garda 1 negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Buongiorno direttore, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, noi gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms come anche i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Ricordiamo che il numero per poi chiamarci è lo 0376-631709 e la mail è diretta @temporadio.it. Siamo in diretta streaming su YouTube, Tempo Radio Live, su Facebook o su Twitter, quello che preferite, appunto, invece la pagina quella del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, vedo che ha già dei messaggi, tra l'altro. Dunque, parliamo delle comunità energetiche, ce l'aveva spiegato una volta ed è un qualche cosa di abbastanza rivoluzionario. Che cosa sono queste comunità energetiche? Come funzionano?
Sì, l'altra volta l'avevo accennato, stiamo portando avanti questo progetto per fare, diciamo così, un'evoluzione dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata, diciamo, a una comunità di persone, soggetti, imprese o anche enti locali che vi possono aderire. Noi in passato, già dal 2007, avevamo iniziato a fare una serie di iniziative di autoproduzione da fonti rinnovabili con fotovoltaici e i piccoli impianti idroelettrici che potessero produrre l'energia per i fabbisogni pubblici. Oggi la normativa prevede, diciamo, anche la possibilità che queste autoproduzioni da fonti rinnovabili siano, diciamo, utilizzabili anche da chi non ha la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici, ad esempio nei centri storici. L'altra volta avevo accennato appunto che era una grandissima novità, perché poteva finalmente dà la possibilità appunto a questi che abitano o risiedono in zone dove il vincolo paesaggistico o storico impedisce la realizzazione di questi impianti, poter usufruire appunto di energia prodotta da fonti rinnovabili. Questo come avviene? Sostanzialmente viene utilizzato un impianto appunto collocato in una dislocazione possibile, dunque sopra magari un tetto industriale o comunque una superficie, diciamo, che può accettare questo impianto, e virtualmente vi aderiscono questi utenti che possono, diciamo, abitare nei centri storici. Virtualmente significa aderire a una comunità. La comunità potrebbe essere un soggetto giuridico costituito come un'associazione di scopo oppure una cooperativa. Sì. Stiamo lavorando per cercare di definire esattamente qual è il soggetto giuridico migliore e stiamo con Enea, col quale abbiamo condiviso un accordo di collaborazione, sviluppando appunto la sostenibilità di questi percorsi. E i primi nostri percorsi sperimentali intendiamo, diciamo, metterli in atto all'inizio dell'anno prossimo. Sono percorsi che sono anche previsti all'interno del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e dunque sono anche, diciamo, situazioni finanziabili in futuro.
Ho capito. Mi viene in mente appunto quello che aveva ipotizzato un anno il professor Rubbio, parliamo di decenni fa, che aveva detto, per esempio, nessuno vieta al mondo occidentale di fare un campo fotovoltaico, per esempio, magari in Africa, per esempio,
sì,
e lo realizzi tu, quindi è tuo. Però appunto
sì, questa condivisione, questa simbiosi energetica è una nuova mentalità, diciamo, che aprirà un percorso di condivisione proprio di non solo la produzione di energia ma anche la mobilità, ma anche, diciamo, quei percorsi che oggi abbiamo introdotto con lo sharing, ad esempio, già da un paio d'anni sul Garda, con l'utilizzo di auto elettriche. Sì. Che hanno, diciamo, la possibilità di ricaricarsi con energia prodotta da fonti rinnovabili.
Certo, certamente, quindi appunto è un qualche cosa, quindi si può aderire a questa iniziativa, ma si aderisce in che modo, direttore, mi perdoni, cioè si mette, cioè, io abito in centro storico, però in zona industriale, cioè, c'è la proposta di mettere un impianto, di fare tutto il tetto fotovoltaico, e io aderisco in che modo, cioè versando magari una quota, qualcosa di questo tipo?
No, queste sono adesioni volontarie, sostanzialmente sarà, adesso noi stiamo studiando esattamente il percorso ottimale, però sicuramente sarà la nostra azienda o un'azienda comunque di tipo pubblica che in collaborazione o comunque in una forma di collaborazione con il comune promuoverà sostanzialmente un bando alla quale potranno volontariamente aderirvi i cittadini. Ovviamente si metteranno, diciamo così, delle preferenze probabilmente per andare a soddisfare appunto quelle situazioni dove è impossibile o il cittadino è impossibilitato a realizzare il proprio impianto, e dunque si cercherà di trovare quale sarà la soluzione ottimale per sviluppare queste comunità energetiche. È un progetto che è sostanzialmente, i lavori sono in corso, sarò sicuramente più preciso per fine anno, dove sostanzialmente avremo definito esattamente le modalità. Però quindi, è una grossa novità ed è veramente importante.
E quindi praticamente appunto si creano queste comunità che partecipano alla realizzazione di un impianto, quindi tra l'altro i benefici poi si dividono ovviamente.
Assolutamente, sì, sì.
Anche se io abito in centro storico e non posso mettere i pannelli.
È soprattutto quello l'obiettivo.
Certo, certamente. Beh, è una cosa abbastanza rivoluzionaria e si chiamano comunità energetiche, appunto.
Esatto, oggi ci sono anche i gruppi d'acquisto, chiamiamo così, che sono già definiti, dunque all'interno di un condominio si può definire tranquillamente una comunità di acquisto energetico. Però l'aspetto, diciamo, comunitario, diciamo, dedicato alla realizzazione e utilizzo di un impianto posizionato altrove, senza un collegamento fisico tra l'impianto e la zona di consumo, è una grossa novità.
Per cui, appunto, Garda 1 su che cosa, su quali fronti è impegnata poi in questo periodo?
Ma in questo periodo siamo impegnati sulla multiutility del Garda, sul percorso appunto di condivisione sia sulla sponda bresciana che veronese di una serie di iniziative legate agli aspetti energetici, legate agli aspetti della mobilità, come ho ricordato anche nelle passate puntate, dove sostanzialmente abbiamo intrapreso una serie di sinergie tecniche ed operative che ci permettono di sviluppare sempre al meglio i servizi pubblici di quali ci occupiamo. Parliamo di mobilità urbana, dunque dal punto di vista dello sharing e delle postazioni di ricarica per veicoli elettrici, alla conduzione di servizi energetici dall'illuminazione pubblica ai fabbisogni energetici degli edifici pubblici oppure la gestione del calore, a servizi diciamo anche magari più complessi o anche più semplici, dai servizi della gestione delle sosta alla gestione dell'igiene urbana, dunque al ciclo integrato dei rifiuti, al discorso della gestione dei servizi cimiteriali, dunque un insieme di servizi che abbiamo messo, diciamo così, a fattor comune per condividere e sviluppare, diciamo, delle modalità gestionali sempre più economiche ed efficienti.
Garda 1 è competente su tutto il Garda o ci sono...
Garda 1...
Cioè su tutto il Garda occidentale, ecco, intendo dire questo.
Sì, sì, dal punto di vista, diciamo, territoriale, noi storicamente dal 1974 operiamo in tutta la sponda bresciana gardesana, da Limone ad arrivare sostanzialmente a Pozzolengo. E inoltre recentemente negli ultimi 10-15 anni ci siamo addentrati fino all'entroterra, fino a Pontevico e fino a Provaglio d'Iseo, dunque oggi la compagine conta 38 soci, enti locali appunto, che spaziano un po' in tutta la provincia di Brescia.
Fantastico.
E recentemente anche la società AGS SPA, che è praticamente in sponda veronese con altri 20 comuni.
Per cui appunto si riesce a creare appunto questa sinergia. Per quanto riguarda l'avanzamento anche del posizionamento delle colonnine di ricarica, come va invece?
È work in progress, nel senso continuamente si va avanti, si posizionano sempre siti nuovi, adesso siamo ad un centinaio di colonnine che abbiamo in gestione, delle quali una trentina sono di proprietà nostra e le altre sono gestite per conto di altri di altre società. Arriviamo fino a Verona città, gestiamo tutte le colonnine di AGSM in Verona città, arriviamo fino a Provaglio d'Iseo dove stiamo per inaugurare una nuova postazione di sharing dove troverete anche delle auto, diciamo, come vengono oggi trovate a disposizione le auto elettriche a Peschiera, Desenzano, Padenghe e Salò con le stazioni di sharing. Adesso ne aggiungiamo una quinta che è Provaglio d'Iseo, la stiamo ultimando e dunque sarà pronta praticamente a fine anno.
Perfetto, per cui appunto lei ha detto scaricatevi l'app se non l'avete già nel telefonino della lettura QR code, è anche un'app gratuita tra l'altro.
Assolutamente, sì,
sì. E si noleggiano le macchine con quella, no?
Esattamente, con soprattutto telefonino. Con quella senza aver nessun ausilio di ulteriori tessere o altri ulteriori passaggi.
Per cui uno dice ma com'è, non è, tu metti là il lettore QR code e poi te lo spiega lui come.
Esattamente, basta seguire il percorso e diventa tutto automatico.
Come fare? Ma la domanda che mi è stata posta da un ascoltatore, ma non avete paura che ve le rubino queste macchine?
Allora, innanzitutto le auto sono assolutamente georeferenziate dal punto di vista, diciamo, della localizzazione, ma anche questo, diciamo così, penso che sia un segno di civiltà, dunque un passo sempre in avanti, fiducia al prossimo.
Benissimo, va bene. Per quanto riguarda poi anche la multi-utility del Garda, possiamo spiegare un attimino ancora una volta la filosofia che c'è dietro a questa cosa, cioè a creare, appunto, ognuno mantiene la sua identità, la sua proprietà anche,
assolutamente,
diciamo così.
Sì,
però si lavora insieme.
Però si lavora insieme su un unico, diciamo, su un'unica piattaforma di lavoro che è l'area gardesana. Sostanzialmente non possono esserci modalità diverse, diciamo, per condurre i servizi. Parliamo ad esempio dei servizi di igiene urbana. Questo significa, diciamo, presentare un unico biglietto ad un turista che spazia ovviamente su tutto l'ambito gardesano. Perché è per noi più semplice, diciamo, pensare appunto al Garda diviso in tre regioni, ma è complesso, diciamo, per il turista che viene dall'estero pensare che il Garda sia diviso in tre regioni, ecco. E dunque per loro il lago di Garda è lago di Garda, ed è corretto concepirlo così anche nello sviluppo dei servizi, sia della mobilità che quanto riguarda il discorso dei servizi di navigazione, per quanto riguarda i servizi energetici di qualsiasi tipo. Bisogna concepirlo come un'unica area vasta.
Del resto, mettiamoci nei loro panni, se non mi ho inventato, se noi andiamo a Prinzbracken, sappiamo se siamo in Sassonia, anziché magari se all'isola dei confini, anziché in...
Ma noi non ci prendiamo il problema di dire dove
esatto,
siamo.
Esatto, per cui figuriamoci. Esatto.
L'unica cosa che ci interessa quando andiamo lì è andare su quel lago.
E dunque, esattamente. Fermiamoci un attimino con Massimiliano Faini, direttore di Garda 1, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Assieme a Massimiliano Faini, direttore di Garda 1, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, c'è un esempio, ce l'aveva accennato la volta scorsa, che è quello in Magasa, anche per quanto riguarda le comunità, giusto, le comunità energetiche.
Sì, un esempio particolare e anche, diciamo, di studio che porteremo avanti sicuramente con una certa attenzione. Perché oltre a essere una piccolissima località montana, assolutamente bellissima e gradevolissima, sì, proprio con degli spazi di verde ambientale proprio fantastico, però altrettanto ho delicato il proprio equilibrio, ovviamente, perché essendo una piccola comunità, ovviamente montana, è delicato conservare ovviamente dei posti di lavoro in quelle località, delle economie, e noi, per quanto riguarda l'aspetto delle comunità energetiche, proprio in quella località vogliamo creare un modello possibilmente ripetibile a livello montano, che è questo. In sostanza, in quel paese abbiamo già realizzato due centrali idroelettriche micro, di tipo microgenerazione, al di sotto dei 50 kW, perché quella la taglia oggi è ancora consentita. Abbiamo realizzato già due impianti fotovoltaici sui tetti di una malga e sui tetti di un info point presenti a Cimarest. Abbiamo la possibilità di realizzarne altri due di impianti fotovoltaici. Questi sei impianti da fonti rinnovabili diventeranno la generazione energetica per la comunità di Magasa. Metteremo sostanzialmente tutto l'abitato di Magasa in simbiosi energetica per condividere esattamente queste produzioni di energia da fonti rinnovabili. In sostanza diventerà un aiuto per i costi, diciamo, energetici individuali dei singoli cittadini che abitano in quelle località, per cercare appunto di dare una sostenibilità ulteriore al soggiorno e alla permanenza in queste località.
Ok, mi trattengo dal chiederle come vanno gli iter legale burocratici, perché sarebbe veramente, cioè se è possibile o bisogna immettere nella rete, fare cose così.
Beh, l'immissione sostanzialmente in rete da questi impianti viene costantemente, ad esempio l'impianto idroelettrico produce anche di notte, dunque consegna alla rete energia costantemente. Questa energia consegnata di notte sarà utilizzata per la pubblica illuminazione, ad esempio, e dunque sarà ovviamente un equilibrio, diciamo, con quel fabbisogno. Ma non solo, durante il giorno potrebbe essere utilizzata tranquillamente da tutti coloro che appunto aderiranno, e in caso di Magasa intendiamo far aderire l'intera comunità a questo sistema di condivisione energetica.
Tanto si parla tanto di inquinamento, di surriscaldamento del pianeta, di emissione di CO2 eccetera eccetera. Una stufetta elettrica è un po' di riscaldamento combustibile in meno, no?
Sì, loro hanno anche ovviamente un vantaggio magari di disporre di biomasse con anche una certa abbondanza, però a tutti gli effetti, diciamo, l'aspetto energetico elettrico è fondamentale per una serie di altri servizi.
Assolutamente, assolutamente. Allora, se ha da aggiungere, direttore, quando vuole, altrimenti le leggo i messaggi, mi dica...
Andiamo sui messaggi,
perché non investite anche nell'idrogeno? Questo mi campeggiava dall'inizio, quindi...
Ma l'idrogeno, noi abbiamo fatto un progetto sperimentale già nel 2004, che avevamo chiamato idrogeno dal sole, dove sostanzialmente avevamo fatto un primo esperimento di un kilowattora, non so se te lo ricordi, perché ne avevamo già parlato. Il modellino è ancora lì, ovviamente ci sono dei costi importanti, diciamo, in questa ricerca. Non abbiamo, diciamo, ancora la possibilità di fare ulteriori sperimentazioni, vedremo l'anno prossimo. Sicuramente il PNRR prevede dei finanziamenti per sviluppare questi sistemi, diciamo, di produzione di idrogeno, e li valuteremo l'anno prossimo.
Bene, ci sono stati sì dei casi, appunto, che praticamente col pannello solare
fotovoltaico produce l'energia per far creare
scendere l'acqua, produrre l'idrogeno, e che poi è un sistema chiuso, perché poi se io scindo un litro d'acqua, poi dopo bruciando l'idrogeno produco un litro d'acqua, per cui questo è il bello. È vero, è bello. Magasa è un esempio da ripetere, le scrivono, quindi
sì, cercheremo appunto di creare un modello che sia ripetibile, perché a tutti gli effetti le condizioni ci sono, e dunque sono fiducioso che possa essere veramente un modello ripetibile.
Poi, ingegnere, dovete ampliare le aree, acquisire più comuni e diventare ancora più grandi.
Con calma, un passo alla volta, perché effettivamente il crescere, diciamo, non è, diciamo così, una situazione che deve essere ponderata sempre con calma.
In provincia di Potenza ci è arrivata, ancora no. No, no, non ci siete ancora arrivati. Guarda che c'è, è tutta montagna là, ce ne sono di centrali da fare. Allora, dunque, quando finisce l'installazione della ricarica delle auto elettriche nella sponda veronese?
Allora, dobbiamo ancora partire materialmente con l'installazione, perché il progetto ha scontato diversi passaggi con la Regione Veneto. Attualmente, diciamo, siamo in una situazione di attesa del bando, e mi auguro veramente che quantomeno una parte di esse siano attive già ad aprile, e dunque per la stagione turistica prossima.
Benissimo. Dottor Faini è troppo bravo, con idee sempre innovative, complimenti, dice Elisabetta di Lazzise, quindi vede che appunto c'è
un'AGSina,
chiamiamola così, no?
AGSina,
sì. No? Ecco. Allora, dunque, guardi che abbiamo sentito l'ultimo congresso internazionale che il futuro di idrogeno, non l'elettrico, investa nell'idrogeno, portatevi avanti, mannaggia. Ah, questo era un proseguo del messaggio di prima. Vabbè.
Sì, sicuramente sarà una delle vie sicuramente importanti da sviluppare nei prossimi anni, ecco.
Allora, lei è stato precursore dell'auto elettrica, adesso però sia precursore dell'auto idrogeno, le raccomando, ancora siamo sull'idrogeno, direttore, premono insomma su questo.
Va bene.
Poi, allora, sulla sponda del lago Veronese c'è sempre il vento, perché no pale eoliche?
Però le pale eoliche hanno un impatto paesaggistico un po' importante, diciamo, bisogna cercare di trovare una soluzione, diciamo, possibilmente non così invasiva, ecco, per un paesaggio come il nostro, ecco.
Ma ci sono anche poi ad Affi, però
ci sono,
non è che girino tanto.
Ci sono in fondo la Val d'Adige, effettivamente la produzione è interessante, tenerle monitorate sicuramente aiuterà a comprendere se possiamo fare ulteriori installazioni in ulteriori luoghi, ma sulla sponda del lago sarà molto molto complicato, ecco, sviluppare tecnologie di questo tipo.
Ecco, ancora dottor Faini, ma perché non mettiamo le pale eolico-elettriche, insomma?
Stiamo cercando di valutare alcune generazioni, diciamo, legate al corso dei fiumi, insomma, ecco. Dunque,
quindi idrauliche.
Idrauliche, sì.
Idrauliche, bello. C'erano i mulini una volta, giustamente. Allora, dovete arrivare a dare un aiuto ad acquistare le auto elettriche, ancora costano come un appartamento.
Diciamo che adesso gli incentivi sono tornati, sono in una certa disponibilità.
Non te le tirano dietro,
Non le tirano assolutamente dietro, secondo me, diciamo, da quel punto di vista c'è ancora un'evoluzione che deve venire avanti, sicuramente le auto elettriche dovranno avere, diciamo così, un prezzo più calmierato, ecco, sicuramente.
Ascolti, io glielo leggo, però Ada Faini, con la tua faccia da furbino in realtà stai facendo un grandissimo lavoro, bravo.
Grazie.
Io gli ho letto così, va bene, poi così era il messaggio proprio, poi ancora, non sarebbe il caso che le partecipate ai comuni intervenissero, forse io vado in comune perché devo avere, forse interagissero, forse, e io vado in comune perché devo avere un aiuto per pagare le bollette, ma come uno può segnalarlo a voi, forse sì, forse il significato è quello di interagire tra Garda 1 e Comune quando magari uno va...
Per definizione noi siamo il braccio operativo dei comuni, ecco, dei comuni nostri soci, e siamo sempre a disposizione per fare approfondimenti, diciamo, su casistiche legate ai servizi che possono essere realmente, diciamo, anche casistiche singole, magari la perdita d'acqua, magari il servizio di raccolta che non ha funzionato perfettamente. Bisogna ovviamente, diciamo, rendersi disponibili a confrontarsi e cercare di migliorare sempre.
Probabilmente era il proseguo di questo messaggio, per avere uno sconto in bolletta, perché il mio stipendio è quello che è, non raggiunge 1000 euro
al mese. Ci sono dei percorsi comunque che fanno riferimento ai comuni e si possono, diciamo, attivare, diciamo, dei confronti su questa tematica.
Perché probabilmente ecco. Sì, era il proseguo del messaggio, quindi magari comune, Garda 1.
Noi dipendiamo esclusivamente dai comuni per quanto riguarda i servizi di igiene urbana, tutt'oggi. Per quanto riguarda il ciclo idrico è un attimino più articolata la cosa, perché transita attraverso il gestore, e in questo caso il gestore Acque Bresciane.
Poi voi fate le ricariche elettriche, però dovete dare il buon esempio, furgoni, motocarri, dovete prenderli elettrici, dicono.
Arriveremo anche lì, perché in effetti abbiamo già iniziato ad investire su mezzi operativi di tipo elettrico e ibridi, anche sul servizio di igiene urbana e sui servizi energetici. Ovviamente dipende molto da quanto si trasporta, quant'è, diciamo così, per la percorrenza giornaliera, insomma, sono una serie di valutazioni proprio operative.
Ingegnere, si ripetono i soliti errori, se adesso l'idrogeno va bene, perché non insistere?
Oggi è molto costoso sviluppare ancora questo percorso, bisogna, diciamo, trovare delle soluzioni più economiche, perché effettivamente noi siamo comunque un'azienda pubblica e dobbiamo comunque pesare bene la sostenibilità dei percorsi.
Ma è una domanda, se lo sapete, gli impianti di una volta, cioè quando c'era il gas città, per esempio Milano aveva il gas città prima del metano, che poi era idrogeno addizionato di un altro gas perché puzzasse in caso di perdita, ecco, perché altrimenti non te ne accorgi.
Ma più forse era...
Non ci sono più questi impianti, sono...
Questi impianti sono stati dismessi comunque dal punto
siamo
di vista...
Siamo le solite, come quando si vuole rimettere il tram dove era stato tolto.
Quello mi è dispiaciuto molto.
Infatti.
Anche se per tutti gli effetti sarebbe stata una bella attrattiva turistica avere ancora il tramino che girava e che arrivava fino a Garniano.
Bellissimo, infatti. Sì. Allora, Faini, per lo smaltimento dell'umido non si potrebbe fare un po' più frequentemente, perché purtroppo il problema è che poi puzza.
Sì, questo è un problema proprio di gestione dell'umido, perché la caratteristica è quella. Cerchiamo di trovare, diciamo, la frequenza ideale, diciamo, per non aggravare troppo sul costo del servizio, perché tutti gli effetti il ritiro, che può essere tre volte alla settimana durante l'estate, due volte alla settimana d'inverno, i 3-4 giorni, diciamo, effettivamente sono un periodo medio-lungo per conservare l'organico in casa. Purtroppo, diciamo, è un equilibrio tra costo del servizio e efficienza del servizio.
Poi, se investite con i vostri mezzi e li prendete elettrici, uno si risparmia, due non fate rumore.
Assolutamente. Allora. Infatti nei centri storici con i mezzi per la raccolta del servizio di igiene urbana, effettivamente il mezzo ibrido che si muove, diciamo così, lentamente in elettrico, aiuta molto, diciamo, a fare un servizio silenzioso.
Anche su un minimo di cicalino non sarebbe male, perché
sono dotati dei cicalini.
Sono dotati, adesso ci sono le auto ibride, per esempio, rischi di rimanere sotto delle volte, non le senti, quindi. Allora, quante auto si ricaricano per ogni colonnina, le chiedono?
Allora, minimo due auto. Noi abbiamo colonnine tutte dotate di due prese, e sostanzialmente le prime, tra l'altro, le avevamo dotate anche di ulteriori due prese per i motorini, per gli scooter elettrici, insomma, ecco. Però con lo scooter elettrico c'è stata meno diffusione, c'è ancora un po' di problematica di sicurezza, dunque bisogna attendere ancora un po'. Comunque le colonnine sono dotate minimo di due prese.
Allora, buongiorno, Garda 1 non potrebbe fornire anche il metano? C'è sicuramente un'immensa speculazione, trovi alcuni distributori, ma questo è per autotrazione sicuramente, ad esempio dove il prezzo è rimasto invariato, e se guardi il mercato internazionale non è proprio colpa della speculazione, è una speculazione italiana fondamentalmente.
Diciamo le difficoltà sono proprio sull'importazione del metano, dunque sono proprio di mercato complessivo nazionale, insomma.
Poi Faini e Bocchio, se riusciste a fare non solo la multiutility ma la regione del Garda, sarebbe veramente qualcosa di grande. Le associo un altro messaggio, scusi, voi volete fare la multiutility del Garda, ma i trentini come si comportano con noi?
Ma i trentini, diciamo, i comuni che si affacciano sul Garda sono comuni che hanno dato delle disponibilità a iniziare a collaborare, ecco. Abbiamo iniziato, abbiamo aderito, diciamo, a una manifestazione che c'è stata, e abbiamo fornito un mezzo elettrico per aiutare, diciamo, questa manifestazione a Riva recentemente. Si sono interessati anche loro del nostro sistema di mobilità. Dovremmo riuscire probabilmente per l'anno prossimo a chiudere, diciamo, magari un accordo anche con loro.
Quindi, insomma, ci stanno guardando.
Sì, ci stanno osservando.
Però, vabbè, ma geograficamente dall'alto, però insomma, va bene, insomma,
sì,
ci stanno
così è.
Osservando. Va bene. Altro messaggio, lei aveva detto che alla ZIL ci sarebbero state messe velocemente le colonnine di ricarica.
Sì,
sicuramente
sì,
adesso
sì.
Sta dicendo che non è così, mi dispiace.
No, noi faremo velocemente. La ZIL, tra l'altro, ha proprio previsto di realizzare 4 stazioni, e saranno 4 stazioni che verranno realizzate sicuramente nei primi mesi del 2022, saranno attive.
Benissimo.
Dicevo proprio il progetto nella sua complessità, ecco. Nella sua complessità, cioè per tutti e 20 i comuni della sponda veronese, abbiamo avuto un po' più difficoltà nello sviluppare la mobilità. Comunque alla ZIS sicuramente ci saranno per i primi mesi dell'anno prossimo.
Benissimo. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo il direttore di Garda 1, Massimiliano Faini. Grazie, direttore.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.